Ed eccoci qua, finalmente connessi. Ciao Danilo, per la puntata numero 157 di Leoni Fuori, il podcast dedicato al Benetton Rugby. Come stai?
Buonasera. Bene, tutto a posto. Tu come stai, Matteo?
Abbastanza bene, sono tornato a casa, in questo momento sono nella ridente Montebelluna, il posto più
Bello.
bello del mondo, come tutti sanno. E il motivo del ritardo, visto che tutti hanno scritto, Vic chiede se la diretta è partita o no, metto il commento. Il motivo del ritardo è la strada, ragazzi. Sono sicuro che siete in grado di capire. Quando il traffico ci si mette, non c'è niente da fare.
Ma quale strada? Quale strada? Cosa sei tu sulla
La strada statale Schiavonesca, quella che
strada?
collega Montebelluna con Giavera del Montello, il posto da cui veramente viene la mia famiglia.
Quindi sei andato in visita a parenti.
Sì, esattamente. Sì. E quindi sono partito più o meno giusto, ma è stato complicato arrivare. Allora, fattuita.
È quel più o meno che frega di solito. Di solito è quel
Sì.
più o meno.
Sì, però guarda, alla fine, più o meno alle 7, siamo riusciti a iniziare la diretta, proprio all'ultimo secondo, quando ormai sembrava perduto tutto.
Così come bravo, bravo. Gancio! È sempre quel più o meno che frega. Treviso ha più o meno vinto sta settimana, ha più o meno
Esatto.
perso quella scorsa. E alla fine.
Ha più o meno fatto pochi punti bonus tutta la stagione. E alla fine abbiamo, cos'era, con una vittoria in più, 4 punti meno di Monster, una cosa del genere.
La settimana scorsa eravamo con lo stesso identico numero di vittorie, pareggi, sconfitte. Adesso questa settimana Munster cosa ha fatto? Ha vinto Munster, no?
Guarda, oggi che sono dalla mia stanza, il nostro supporto tecnico è il mio cellulare.
Vabbè, ci
Quindi
arrivo
adesso
io.
guardo e te lo dico subito.
No, credo che mi ricordo che abbia vinto, no? Ma poi perché
Io mi
facciamo il
ricordo
finale?
solo quella giocata pazzesca di Craig Casey che salva la 50-22 e poi calcia via. Tra l'altro, lo stavo pure guardando il primo tempo, però in effetti non mi ricordo se hanno vinto. Credo di
Cioè,
sì.
Matteo guarda delle partite di cui poi non si ricorda nemmeno chi ha
Ho visto
vinto.
solo il primo tempo.
Ok, no, allora dimmi almeno contro chi giocava, almeno, vediamo
Contro
se.
Cardiff, mi pare, no?
Ok, sì, no, ha vinto, sì, assolutamente.
Monster Cardiff 20 a 15, eccola qua, che se non
Stava
erro il primo tempo è finito
perdendo
tipo
il
3 a
primo tempo.
0 o qualcosa del
Esatto,
genere. Sì.
esattamente,
Poi l'ho
sì.
spento perché ho detto vabbè,
No,
finirà
stava vincendo, bravo, stava
6 a 3.
vincendo, ma stava vincendo solamente 3-0 e alla fine ha vinto 17-15. Ma perché parliamo di Monster? Boh.
Ma perché in classifica, il motivo per cui ho parlato di Monster è che in classifica Monster ha 43 punti, noi abbiamo 37 punti. Quindi abbiamo 6 punti di differenza, però la reale differenza tra le due squadre è che loro hanno un passivo di più 97 e noi di meno 7, il che si tramuta in tanti punti bonus in più che hanno fatto loro, nonostante, e
Sì,
qui però devo
esatto.
andare a memoria, se ben ricordo, abbiano vinto una partita in meno.
No, se io allora io credo di ricordarmi con abbastanza chiara precisione che il discorso era proprio che avevamo lo stesso identico numero e difatti, essendo che ce l'avamo la settimana scorsa, abbiamo vinto entrambi e continuiamo ad avercelo. Ossia, Treviso ha 8 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte, Munster ha 8 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte. Difatti, il ragionamento che si faceva l'altra volta era proprio questo, cioè era Munster e Treviso avevano lo stesso identico numero, tra l'altro il pareggio ovviamente la partita tra le due squadre, non potrebbe essere altrimenti, essendo che ce l'abbiamo uno e uno. No, sì, potrebbe essere altrimenti, però insomma, è quella. E il discorso era che loro in quel momento Treviso era decima, mentre loro erano quarti come lo sono questa settimana. Invece Treviso ha fatto. Allora, adesso, Matte, la partita del Benetton a livello. Dopo, se vuoi, anzi, ne parleremo di sicuro, ma la partita del Benetton a livello di classifica è una partita che ha spostato tantissimo, tantissimo, perché noi eravamo decimi la settimana scorsa che parlavamo e adesso ci troviamo sesti.
Se eravamo sesti due settimane fa.
Due settimane fa e prima eravamo secondi. Se avessimo perso, ci saremmo in questo momento trovati, avremmo in questo momento 33 punti, quindi saremmo dodicesimi. Quindi pazzesco, eh? Cioè, quell'ultima meta di Isekor ha fatto la differenza. No, saremmo undicesimi, perché ovviamente
sì. Comunque molto giusti, sì.
Saremmo undicesimi. Quindi la differenza tra essere sesti ed essere undicesimi. Guarda che ti cambia la stagione in questo momento dell'anno, eh?
Assolutamente, assolutamente. E anzi,
perché poi quando vai undicesimo non è neanche tanto i 4 punti in meno, anche, ma è che ti trovi 1000 squadre davanti, quindi...
Più che altro squadre contro cui magari hai perso. Per esempio, se noi avessimo perso questa partita, saremmo praticamente sempre vicini con i punti a Connacht, però... perché ovviamente abbiamo vinto contro di loro, ma se avessimo perso saremmo stati più o meno a pari punti, un poco meno forse, però poi a fine campionato magari arrivi a parità di punti e passano loro.
No, cioè, se avessimo perso, Connacht in questo momento ha 34 punti, ha fatto il punto di bonus, quindi
andava a 37,
3 in più, esatto, 37,
e noi andavamo a 33.
33, magari col punto di bonus 34, però insomma saremmo... Sì, esattamente quello che dicevi.
Sarebbe speculare la cosa, però ti troveresti poi a fine campionato che magari una vittoria non ti basta, perché a parità di punti passano gli altri. Quindi, come dicevi tu una settimana fa, questa partita è davvero una finale e così è stata interpretata dalla squadra, secondo me. Anche un po' per il nervosismo in campo, secondo me, personale opinione, perché... queste partite cariche, tese, dense di energia, di tensione, proprio di paura di non riuscire a portarla a casa, si respirano anche in come si parlano i giocatori in campo, in come si interfacciano con l'arbitro, anche il pubblico era teso, secondo me, ho sentito tanti fischi, tante urla, non tante più del solito, ma la sensazione che fossero tutti tesi ce l'avevo.
Sì, tra l'altro un po' di gente che è andata allo stadio mi ha confermato la cosa, nel senso che alla fine c'è stato un po' ovviamente una celebrazione anche di liberazione dal momento di impasse in cui Treviso era, perché poi alla fine si tifa tutti Treviso, però c'era ben poca gente veramente contenta della prestazione. Qualcuno mi ha addirittura detto che me l'hanno scritto nei commenti di gente che c'era allo stadio, che quando è uscito il coaching staff dal box, qualcuno li ha fischiati mentre scendevano. Se tieni conto che 3 settimane fa eravamo secondi in classifica e avevamo tutti gli occhi a cuoricino, diciamo che qualcosa è cambiato nelle ultime settimane.
Tutti gli occhi a cuoricino sono mica, nel senso che
quando eravamo secondi, insomma, trovami qualcuno che trovava una critica, cioè, poi magari
io, più di una persona con cui ho parlato aveva la nostra stessa opinione, e cioè bello, bellissimo essere secondi, ma stiamo giocando malino, stiamo vincendo tanto giocando malino.
Ma io devo fare ammettere che io non la pensavo proprio così, nel senso che io pensavo, e gliel'ho detto anche a Bortolami in intervista, pensavo che nel momento che Treviso si fosse un po' sbloccata. Cioè, se tu ti ricordi, quando abbiamo intervistato Troncon, già era il momento in cui avevamo questa mezza idea che Treviso stesse facendo fatica. Dico Troncon perché poi gli hanno buttato la croce addosso, e per carità, lui è l'allenatore dell'attacco, quindi però poi alla fine i veri onori e oneri sono sempre del capo allenatore, insomma. Quindi lì già un po' parlavamo del gioco dell'attacco di Treviso, lui ci parlava di un gioco pragmatico, di un gioco, cosa ci aveva detto? Di un gioco dove ci sono delle priorità, mi sembra che ci avesse detto, no? Ti ricordi?
Sì.
Esatto. E insomma, e nel momento in cui tu sei secondo, io avevo visto una Treviso che si era sbloccata con le zebre, si era sbloccata in challenge, però ovviamente magari le partite erano anche più semplici, no? E quindi ho detto, vabbè dai, adesso abbiamo utilizzato quel ciclo di 6 partite per sbloccarci, difatti in quelle 6 partite Treviso aveva segnato, in challenge Treviso ha fatto tanti punti, e ho detto, torneremo in campionato e si riprenderà su quell'onda lì. E invece poi c'è stata la partita di Leinster con tanti errori gratuiti, tante cose regalate. No. Glasgow,
non ne parliamo.
Cardiff, Scarlets, un pianto, e questa con Connacht, il classico, no, neanche bene ma non benissimo.
Che poi questa con Connacht non è troppo diverso l'esito da quella con gli Scarlets, nel senso, hai vinto all'ultimo secondo, ti sei ripreso i punti della settimana scorsa praticamente.
Identica, sì.
Giocata forse un po' meglio, però comunque...
Sì, perché paradossalmente è vero, noi diciamo che saremmo potuti essere 11esimi, però è anche vero un po' il contrario, cioè è vero che se per caso quella partita lì loro toccano la linea prima di schiacciare, saremmo in questo momento...
Sei quarto, quarti, tipo. Esatto. No, e poi è anche il bello di questo campionato, secondo me, perché quest'anno è particolarmente combattuto, e la zona centrale della classifica si estende fino al terzo o quarto posto praticamente, perché hai Bulls a 45 e i Lions a 34, e in questi 11 punti ci sono 8-9 squadre, cioè, quindi tutto è possibile.
Sì. Vediamo, tra l'altro ci sono, magari non so se sono delle cose che volevi trattare dopo, ma ci sono dei messaggi che vedo che ci parlano di una
no. Ad esempio, è il buon momento per mostrare quel commento lì.
È un messaggio interessante, però non so se volevi prima finire su Treviso e dopo parlare di questa
cosa. Fluido, oggi. Io ti dico, leggo
oggi Matteo, quando Marco Serraiotto ha detto oggi non ci sono, io ho detto, mamma mia, sta settimana ci sono le coppe, c'è tutto il tabellone,
eccolo lì.
Non c'è Serraiotto, oggi è il giorno del bracket.
Ho pensato la stessa cosa, mentre tornavo in macchina stavo pensando, mamma che apparecchiata è questa puntata per fare il bracket insieme senza nessuno che ti salva. Però non c'è molto bracket da fare perché siamo già agli ottavi, per cui...
No, però è quello il vero bracket, cioè tu non parti dai gironi, il bracket è quello, fai il tabellone
tecnico. Però il bello... Vedi che non sei un esperto del bracket, il bello del bracket è immaginare in quale punto del tabellone potresti finire e contro chi. Una volta che ci sei finito, quelli sono gli avversari e sai qual è la strada da fare.
No, però quando c'è il top del bracket, la March Madness, no? Che tra l'altro è in questo momento, lì partono con tutto il tabellone già fatto e poi tu fai la strada per arrivare in finale. Comunque, vabbè, se non vuoi farlo non lo fermo, dai.
No, certo che lo vuoi, amico, dove devi andare? sto cercando di permettermelo davanti, ma partiamo dal commento di De Vic, intanto, che dice... Di De Vic,
quindi Treviso la cassiamo così, chiudiamo.
Vabbè. Bravo Izekor, bravi tutti, però ragazzi fatecene un paio di più per favore di mete. No, sai cosa potremmo dire? Guarda, tolgo un attimo il commento poi lo rimetto. Cosa potremmo dire? Una cosa interessante che ho letto ieri o oggi, non ricordo, su uno di quei canali di rugby tipo, non so, tipo Ball Carrier, non mi ricordo qual era, che mostrava come lo Stade Français sia...
Oh mamma mia, non dirlo che poi lo sente Bortolami questa cosa.
Sì, l'abbiamo commentata questa cosa qui. Che lo Stade Français è, cos'era, la squadra con meno mete fatte, meno punti fatti, una cosa allucinante, che è primo in Francia con distacco.
Tipo Treviso.
Sì, ecco la differenza, che noi non siamo primi.
No, allora, lo Stade Français, cioè c'era un messaggio di oggi che diceva, aspetta un attimo che te lo ritrovo.
Sì, lo sto recuperando anch'io, sì.
Diceva che lo Stade Français è primo in Francia.
Eccola qua.
Ed è la squadra che ha meno punti segnati, meno mete segnate, meno float fatti, quindi proprio come Treviso. Seconda, la squadra con penultima nei metri fatti, penultima in placaggi sbagliati, quinta come invece più basso possesso, cioè è Treviso. E allora lì arriva la grande domanda, Matteo: l'attacco è overrated?
A che cazzo serve? Beh, alla fine, come ti ho detto, secondo una logica prettamente conservativa, l'attacco, cioè, si vince con un punto più degli altri. Quindi, alla fine, si può ragionare così. Io credo però che noi, non avendo la qualità,
Allegri ragiona così.
esatto, se vuoi vincere, Hortomuso intanto. Però, nel senso, noi non abbiamo la qualità che ha lo Stade Français. Non possiamo vincere tutte le partite così, col minimo sforzo. Quindi noi, quando giochiamo con questo tipo di, con questa stitichezza offensiva, noi non riusciamo a vincere una partita su tre, la perdiamo. Per cui è una strategia che paga forse solo se hai gli interpreti davvero migliori. Nel nostro caso, secondo me, è una strategia che tutto sommato sta pagando, che però mostra i suoi limiti nel momento in cui fai dei periodi come l'ultimo, in cui tutto il culo che hai avuto prima ti torna indietro, al contrario.
Sì, comunque insomma, statisticamente, se tu vai a vedere negli anni, sicuramente le squadre che hanno vinto di più non sono quelle che hanno segnato di meno. Quindi, insomma,
Esatto.
esatto, quindi vabbè, c'è questa specificità. In effetti, si potrebbe trarre un insegnamento da questo, cioè dire che in effetti non è che serva sempre per forza segnare più di tanto, più di tanti,
Sì.
eccetera, eccetera. Però ci sono maniere e maniere di giocare a rugby e probabilmente quella di Bortolami è una maniera. Ecco, da questo punto di vista sì, lo possiamo dire, non tanto il discorso dell'attacco che non funziona, è che Bortolami è un allenatore a cui piace prendere particolarmente pochi rischi, cioè non è un allenatore molto high risk. Se facessimo dei paragoni col calcio, a parte gli scherzi, è veramente più Allegri che De Zerbi,
Sai che ci
ecco.
sta ascoltando probabilmente in questo momento?
Ti salutiamo. Io tutta la settimana che gli rompo i coglioni perché ho già fatto 4.000 talk, due video di analisi, queste cose
Sì,
le ho
sì, sì.
ripetute 1.000 volte,
Te lo
quindi
sei fatto amico proprio per sempre.
amico per sempre.
No, però. Dani, passiamo al commento che avevo caricato prima. Quello di De Vick, la parte relativa a quello di cui dobbiamo discutere è Sergio Parisse e Andrea Masi vicini allo staff dell'Italia, Gonzalo Quesada sta componendo il suo nuovo staff. Questa notizia che abbiamo letto stamattina su On Rugby, mi pare, tu intanto a freddo come la vedi?
Io la vedo come una cosa positiva, assolutamente positiva, nel senso che io credo che Quesada abbia dimostrato di poter avere tutta la nostra fiducia, quindi se Quesada considera che quegli uomini lì, XYZ, nel senso ancora prima di andare a ragionare sul nome e cognome, che ovviamente sono nomi e cognomi importanti, vanno bene per il suo staff in questo contesto. Sono contentissimo. Poi, nello specifico, stiamo parlando di un Sergio Parisse che ok, non avrà magari ancora uno score di allenatore internazionale, però Quesada lo conosce molto bene e comunque è sempre stato un giocatore intelligentissimo che ha voglia di tornare nell'ambiente della nazionale italiana e che in una zona dove l'Italia ha fatto fatica, almeno all'inizio, anche in questo Sei Nazioni, come la rimessa laterale, e la Maul può portare moltissimo e può liberare magari Moretti da quei compiti e farlo concentrare più sulla mischia chiusa, che anche sta facendo dei progressi. Tra l'altro, mi piace, adesso ti dico poi un'altra cosa, Masi. A proposito di Treviso e di quello che dicevamo, l'anno scorso Treviso aveva un gioco offensivo sicuramente migliore di quello di quest'anno e probabilmente Masi, per quello che ha fatto a Treviso, si adatta di più a essere in qualche maniera accoppiato a un Quesada che a un Bortolami, perché probabilmente l'anno scorso c'era un po' di, come si dice, asincronia di pensiero, no? Nel senso che Bortolami probabilmente vedeva un gioco più simile a quello che stiamo vedendo quest'anno e va anche detto che i risultati sono comunque migliori, perché poi tutti diciamo, ah, l'anno scorso, sì, ma l'anno scorso in playoff non ci siamo andati.
Sì.
Quindi,
Sicuramente è
esatto.
un gioco più concreto quest'anno, cioè sicuramente
Quindi se alla fine va bene,
non ho.
se alla fine va bene, noi ovviamente facciamo i tifosi, proviamo a capire, proviamo a spiegare, però se alla fine arrivassimo in finale di URC saremmo tutti lì a
Sì.
spelarci le mani.
Però giochiamo male. Sì, vincere mette d'accordo tutti, questo senza dubbio, però diciamo sulla parte proprio prettamente tecnica, tattica, credo che sia indubbio che una partita giocata dal Benetton dai tre quarti allenati da Masi fosse più entusiasmante per un tifoso, cioè
Sì,
semplicemente
assolutamente,
questo.
assolutamente. E
Poi
quindi per
chiaramente.
me ci stanno. Tra l'altro, fammi dire una roba su questo, che era un ragionamento che facevo stamattina. A me non dispiace, perché si è parlato adesso, è un articolo di Rugby Meet, non è un annuncio ufficiale della federazione, però si è parlato di Masi allenatore dei tre quarti e Parisse allenatore del touche della rimessa laterale, cioè Masi non allenatore dell'attacco, allenatore di tre quarti. E a me non so se sarà così, non so se questa sarà la scelta, però a me non dispiacerebbe uno staff tecnico dove attacco e difesa inteso come tattica resta nelle mani di Quesada e quindi si occupa lui delle chiamate e del sistema difensivo, di entrambe le cose, mentre coordina con gli allenatori di unit il lavoro dei tre quarti e degli avanti dentro l'attacco e la difesa. Cioè, a me, se io fossi un capo allenatore a livello importante, è una scelta che farei. Ossia, spesso si divide attacco e difesa come un po' se fosse il football americano, no? Però nel football americano c'è una differenza, che c'è una squadra che fa solo l'attacco e una squadra che fa solo la difesa, quindi tu lavori col tuo reparto. Nel rugby invece stiamo dividendo molto attacco e difesa, però la squadra è sempre la stessa e poi ci sono i momenti, le transizioni, quindi la scelta di non dividere attacco e difesa non mi sembra una brutta scelta. Poi ripeto, per adesso non c'è niente di confermato, però in linea di principio è qualcosa che mi ispira, che mi piace, che mi stimola.
Sì.
E poi iniziamo ad avere uno staff tecnico abbastanza composto, perché inizia ad avere Germán Fernández come vice allenatore più il breakdown, poi c'hai Dussy alle skill, c'hai Masi ai tre quarti, c'hai Paris alla rimessa laterale, Colosio che è entrato a fare la preparazione atletica, e Moretti a fare la mischia. Diciamo che non è ancora uno staff delle dimensioni di Francia e Inghilterra, però inizia ad essere uno staff
Quello che
serio.
non ho capito è se il ruolo di Marius Gusen verrà rilevato da qualcuno specificamente o distribuito tra Quesada e gli altri. Se
Secondo me è quello che ho appena detto, cioè secondo me Quesada
lo tiene Quesada.
potrebbe tenersi lui tutta la parte tattica e invece lasciare appunto, cioè il che non significa che un Masi non si occuperebbe dell'attacco, si occuperebbe dei tre quarti in attacco e in difesa, ma il framework generale lo dà Quesada e poi il lavoro nello specifico lo va a fare Masi. A me
Sì.
non
Poi
spiacerebbe come scelta, eh.
ti aggiungo anche quello che ti avevo detto stamattina su WhatsApp, no? Quando è uscita la notizia, personalmente, a livello proprio di movimento, secondo me è una bella notizia che girino questi nomi, più che altro perché se ci facciamo due conti in tasca molto rapidamente, io non ricordo l'ultima volta che la nazionale ha avuto uno staff così composto di personale che tutto sommato si è formato all'interno del movimento italiano o che è di nascita. Non è che me ne freghi, non è che sono nazionalista, è proprio un segnale che abbiamo prodotto delle persone che possono raggiungere questo livello. È solo semplicemente questo.
Poi nello specifico non è che li abbiamo prodotti noi, quantomeno come allenatori, nel senso che
Sì,
Parisse
però.
si è formato in Francia, Masi si è formato in
Ma
Inghilterra.
sì.
Sì, però.
L'esperienza internazionale è importantissima. Io sto parlando però di finalmente la generazione che ci ha portato attraverso i primi 20 anni di Sei Nazioni sta iniziando a diventare una generazione che poi adesso entra nel coaching staff. Per cui inizi ad avere una presenza del tuo rugby. Quello non mi interessa veramente dove sei nato, dove, cioè, è proprio che il rugby, per come è stato giocato dall'Italia. Adesso può venire insegnato alle generazioni future da chi lo ha giocato sostanzialmente 10 anni prima con la stessa maglia e
Sì.
non da
Beh,
una persona
sicuramente, guarda,
con
sì.
l'esperienza enorme che magari però non ha vestito quella maglia, magari qualche qualche cosa diversa, non so, non è che voglio chiarire, non sto dicendo che non voglio allenatori stranieri, assolutamente, sto dicendo che è bello che ci siano allenatori italiani che possono competere per quel posto e non sono tremendamente impreparati, cioè,
No, ci sta, difatti, se,
questo sto dicendo.
ci sono due commenti interessanti. Simone dice, Danti, cito, sarebbero delle opzioni valide per un altro coaching staff internazionale. Beh, io dico come assistenti allenatori perché no? Cioè, nel
Esatto.
senso che come capo allenatore no, perché io quel discorso lo facevo sui capi allenatori e che Sada sicuramente è un'opzione anche per altri staff, tant'è vero che l'Argentina lo vuole ancora prima di far iniziare il nuovo ciclo al buon Conte Pomi. Come assistenti allenatori non vedo perché no, nel senso che sì, è vero, è passato troppo tempo, però poi l'assistente allenatore è anche uno che si deve in qualche maniera amalgamare con il capo allenatore e con lo staff, e io credo che entrambi abbiano le caratteristiche. Sì, sarebbe la sua prima esperienza. Simone dice: Masi va a fare l'allenatore dell'attacco dell'Inghilterra, ma dipende, magari se l'Inghilterra prende un allenatore che ha allenato con Masi, che c'ha grande stima di lui, e potrebbe anche andare a fare l'allenatore d'attacco dell'Inghilterra, cioè non la vedo.
D'altronde, Eddie Jones si è preso Fabio Ongaro quella volta.
Fabio Ongaro aiutava con la mischia dell'Inghilterra,
Esatto.
non era nello staff, ma aiutava nella mischia dell'Inghilterra.
Mauro chiede se è ufficiale Paris. No, non è ufficiale. È uscito un articolo che suggerisce che potrebbero entrare nello staff dell'Italia nel futuro prossimo Paris e Masi. Articolo che è sostanzialmente costruito su cose sentite dire. Non c'è una conferma.
E l'altro commento che invece ricalcava un po' quello che dicevi tu, Matteo e Antonio, che dice: Parisse dovrebbe fare il buffon della situazione, cioè ovviamente non il pagliaccio, ma il buffon inteso come portiere della Juve e della nazionale, della situazione come raccordo tra giocatori. Ma magari potrebbe avere anche quel tipo di ruolo lì, eh? Adesso io non credo che questa nazionale ne abbia troppo bisogno, però ad esempio nel calcio stanno nascendo queste figure, Buffon con la nazionale, Ibrahimovic con Milan. Ossia quello che
Sì, sì,
dicevi
sì.
tu, Matteo, dei giocatori importanti che hanno vestito quella maglia, che capiscono l'ambiente. Perché no? Io non la vedo
No,
una cosa
anzi, è una
negativa,
legacy
assolutamente.
importante, cioè i nuovi arrivati devono assorbire quello che è una certa cultura, un certo modo di fare le cose, non tanto perché non si possa cambiare, ma perché sono importanti queste cose perché le persone funzionino come gruppo. Perché ci sia un'armonia di gruppo, una continuità, diciamo.
Poi onestamente fammi dire che, ad esempio, la rimessa laterale che ha zoppicato quest'anno, e avevamo detto ci vorrebbe un allenatore della rimessa laterale, ma soprattutto la Moll come giocatore, uno capace di capire la Moll come Paris al mondo non
Pochi,
esiste, eh?
molti pochi,
Cioè, molto
sì.
pochi,
È vero.
quantomeno come giocatore, era veramente ancora più che rimessa laterale, in Moll era veramente un
Ma
fenomeno. Cioè,
infatti, se posso suggerire questo piccolo, secondo me, occhio all'Amaro e occhio all'Amaro e a Coso e a Lorenzo Cannone, ma soprattutto all'Amaro, secondo me, se dovesse esserci un Paris che viene a insegnare queste cose, perché l'Amaro, secondo me, è un giocatore molto intelligente, capace di apprendere cose nuove e sono abbastanza dell'idea che se finisse ad allenarsi con una persona come Paris sulle molle, ad esempio, non so, io ce lo vedo a fare da
sì, ma
fintotto in quella
sì, ma perché
situazione.
poi tante volte basta anche un dettaglio, eh? Cioè ti dice: guarda,
Sì.
in sta situazione qui cambia quell'angolo lì, quando quello mette la mano da dentro, chiudili l'angolo di entrata. Che tra l'altro poi questo lo dico io perché sono a livello basic, ma a livello loro è anticipa quell'angolo di
Sì.
entrata del eccetera, eccetera. Quindi,
Esatto.
perché no? Perché no? Perché no?
Io onestamente ho buone sensazioni. C'è un'altra domanda che è quella di Attila che chiede, dice stamattina è venuto fuori di nuovo in realtà di Basanvelez a Treviso, pareri. E beh, allora, pareri. Personalmente non ne sentivo il bisogno, se devo metterla proprio in maniera semplice. Non è che sia un giocatore per cui stravedo, neanche scarso, se no non giocherebbe coi Pumas, però ecco. Abbiamo bisogno di un altro mediano di mischia, non lo so, forse qualcuno va via a sto punto, probabilmente Duvenaghi si ritira definitivamente.
Almeno due, credo proprio
Insomma,
che cioè almeno Hidalgo Klein e
ma
probabilmente
Hidalgo Klein ha il contratto
Duvernaga.
fino al 25.
Seguo capio, però a un certo punto.
No, ho capito anch'io, Dani, però.
Vabbè, comunque lo pagheranno, però non sarà comunque impiegato, perché se non l'hanno impiegato quest'anno, non vedo perché lo dovrebbero impiegare l'anno prossimo. Quindi,
Sì.
quindi adesso, al di là dei contratti, però insomma, Hidalgo Klein credo che non sarà impiegato. E quindi Duvenage quest'anno adesso non sta più giocando, quindi immagino che passerà a
Sì,
fare l'allenatore a tempo
probabilmente
pieno.
sarà skills coach totalmente l'anno prossimo, che tra l'altro è una gran bella cosa secondo me perché già quest'anno ha iniziato.
Sì.
Ecco, vedi, no, questo è quello di cui sto parlando, cioè un giocatore bandiera ormai di Treviso che resta, contribuisce all'ambiente, speriamo resti ovviamente, e che crea quindi una sorta di continuità, per cui il ventenne che arriva, nuovo mediano di Mischia, magari si vede un Duvenaghe che gli insegna a fare i passaggi e dice, ah cazzo. Questo me lo ricordo in televisione, cioè, tipo.
Guarda che bello il commento di Mauro. Mauro, quando prima parlavi appunto di chi potrebbe migliorare con Paris, Vincent, Ross Vincent ad esempio. Ecco, un Ross Vincent che è un ragazzino, li metti a fianco uno come Paris che gli spiega due o tre cose, al di là del fatto del carisma che può avere uno come Paris per Ross Vincent, uno come Ross Vincent per Paris, no, il contrario, uno
Sì.
come Paris per Ross
Che gli spiega qualcosa a sto Sergio, chi cazzo è? No, leggo il commento per chi ci ascolta solo. Mauro dice: i movimenti che fa Vincent in Mall mi ricordano molto Parisse. Guarda, studia, entra, cambia angoli. Verissimo.
Esatto.
E,
Vabbè,
tra
scusa,
l'altro,
comunque, vai.
no, solo su riguardo al tema Parisse, noi in Italia, diciamo, il suo nome è molto associato alla dicotomia chiamarlo o non chiamarlo sempre. Però il suo nome all'estero è tanto, tanto, tanto riconosciuto. Cioè, noi spesso abbiamo un po' il complesso di inferiorità quando parliamo dei nostri giocatori in comparazione con quelli degli altri. Ecco, se c'è un italiano che nessuno si sognerebbe di dire che non giocherebbe mai titolare in altre squadre, credo che sia proprio Sergio Parisse.
No,
Cioè.
ma comunque no, no, non lo chiamano per giocare.
No, dovevo usare il passato, ma nel
No,
senso,
ma è chiaro perché
oggi
anche
c'è
leggo
quella
il commento
classica
di
roba che senti
Mauro.
dire,
Leggo il commento di
tipo.
Mauro. Sì, leggo il
Sì,
commento di
leggo
Mauro.
qua l'ultimo, vai.
Che dice: è bello che i giocatori rimangano, basta che non sia per meriti passati, ma per progettualità futura e competenza. Beh, insomma,
Sì,
cioè, allora,
si
se
spera.
l'anno scorso si poteva ragionare sul fatto che magari era per meriti passati, adesso lo chiamano per fare l'allenatore. Cioè, quindi,
Sì,
insomma,
sì, sì.
esatto.
No,
Anzi, come
quello che dicevo
allenatore,
io,
giovanissimo.
quello che dicevo io era invece che probabilmente nel 2013, 10 anni fa, lo stesso ragionamento che si fa oggi, che alle volte senti le persone dicono sì, bello, bravo, che ne so, Michele Lamaro, ma giocherebbe titolare in altre squadre internazionali più forti delle nostre, tanta gente dice non lo so, non credo. Ecco, se c'è un italiano nella storia che probabilmente anche all'estero ti direbbero, beh sì, io Paris me lo metto in campo sempre, probabilmente è proprio Paris.
Sì,
Quindi
sì, 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 sì.
sono contentissimo che sia stato accostato, speriamo si concretizzi ovviamente. Ecco, infatti Andreas conferma, dice all'estero Parisse è considerato il numero 8 migliore di sempre, senza se, senza ma. Beh, adesso,
Invece
insomma,
fammi dire una cosa,
italiano
perché
forse.
no, no, beh, è considerato, era venuta fuori pochi
Sì,
anni fa,
era nella top 10 della decade, mi pare, sì.
era nel top 15,
Top
non nella
15
top
della
10 del
decade,
suo
sì.
ruolo, quindi era il miglior numero 8 del 2000, era affiancato a Kieran Reid, in effetti di numeri 8, cioè, vabbè, comunque si aprirebbe un
Sì,
discorso lunghissimo,
un
però.
bracket che dobbiamo ancora fare.
Sì. No, comunque, vabbè, fammi dire una cosa sul discorso dello staff tecnico della nazionale, perché alla fine è andato via Gusen, hanno cambiato, che tra l'altro adesso va in Giappone con Kieran Crowley,
Sì.
hanno cambiato il preparatore fisico, hanno preso il nuovo skill coach, sono andati via i consulenti, è andato via Barnes, il consulente gallese, eccetera, eccetera. Alla fine, l'unico che è rimasto, dopo tutto questo cambio, che non è stato immediato, ma è stato progressivo, è per adesso Moretti. Il che mi fa pensare che Quesada abbia anche una grossa stima verso Moretti. Anche perché gli argentini con la Mischia li trovano gli specialisti, anche abbastanza velocemente.
Sì, gli
E quindi,
specialisti di Baja Ditta.
per adesso, se tengono Moretti, vuol dire che probabilmente Quesada è contento del lavoro che sta facendo Moretti. E in effetti la Mischia ha fatto un buon lavoro al Sei Nazioni. È iniziato
Sì,
così
sì.
così, però poi è andata in crescendo fino a essere bella, solida avanzante nelle ultime
domani
due
mattina annunciano Ongaro, secondo me. Perché di solito così funziona quando noi diciamo qualcosa.
Ma Ongaro era in tribuna vicino a Eddie Jones ultimamente, magari lo vediamo partire per il Giappone, magari.
Mamma mia, Crowley, Ongaro e Gusen agli Honda Heat.
No, ma col Giappone, con sì. Eddie, con Eddie.
No, è vero, però è interessante questa cosa che dici su Moretti, perché comunque anche alle zebre si era fatto notare parecchio, cioè le zebre sue in mischia erano abbastanza una macchina da guerra, e che poi gli è valsa la chiamata in nazionale, quindi totalmente d'accordo. Dani, è arrivato quel momento.
Facciamo il bracket.
È arrivato quel momento. Allora, io ce l'ho qui davanti.
Però non ho studiato, vabbè, della Challenge o della Champions?
Possiamo farli entrambi, ti sei fregato con le tue stesse parole.
Allora, io della Challenge già ti anticipo la finale. No, dai, non te l'anticipo, dai, ci arriviamo piano piano.
Ok, come vuoi. Allora, per quanto ci riguarda, ovviamente sabato, e tra l'altro io ci sarò allo stadio se ci siete, per quanto ci riguarda, Benetton Rugby sfida Emirates Lions a Monigo. Ricordiamo che noi siamo terza testa di serie di questi ottavi di finale, il che vuol dire che sostanzialmente giochiamo in casa la maggior parte delle partite se ci scontriamo contro qualsiasi altra squadra, almeno fino alla semifinale, perché se vinciamo, cosa che dobbiamo ovviamente sperare, dobbiamo poi pensare che ci troviamo una fra Po e Connacht di nuovo. Allora, se vince Po, secondo me giocare contro Po a Treviso è tanto tanto meglio che giocare contro Po nei Pirenei. Io ho questa sensazione qui, soprattutto perché quest'anno Po sta giocando abbastanza bene.
Ma anche Connacht è diversissimo giocare a Treviso che giocare lì, eh?
Sì. Cioè, potresti dirlo per ogni squadra, però ci sono due squadre, secondo me, complesse da affrontare in trasferta. Una è Po e una è Connacht, perché sono una climaticamente e una perché... Non so se siete mai andati da quelle parti lì, ma dall'Italia devi prendere un aereo, un treno e un bus, probabilmente, per arrivare a Po.
Ci sta.
Quindi, la tua previsione per questo weekend, innanzitutto, qual è?
Per Treviso o in generale?
Sì. Per tutte e due le partite. Per tutte e due le partite.
Delle italiane, ok.
No. Benetton Rugby, Emirates Lions e... Okay. Section Palois contro Connacht Rugby.
Allora, Treviso Lions, per me alla fine vince Treviso. I Lions sono in una buona forma, però mi rifiuto di pensare che Treviso, con tutta la nazionale a disposizione, non possa riuscire a vincere con i Lions. Quindi spero che... Adesso, peccato che abbiamo perso l'Amaro, perché l'Amaro, anche in quei primi 10 minuti, si era visto che c'è l'Amaro in un momento in cui è veramente tipo il gladiatore, sì. Massimo Meridio, e insomma, peccato, però per il resto, insomma, io credo che ritroviamo Negri, credo che ritroviamo Ferrari, credo che Treviso abbia nettamente i mezzi per battere i Lions.
Sì, anche io credo che i mezzi non siano il problema, credo che la testa lo sia. Bisogna assicurarsi, come si dice, che questa partita non ci sfugga dalle mani. Bisogna essere sicuri che quello che stiamo facendo resti, cioè che si lavori secondo quello che stiamo facendo e che non ci facciamo prendere dall'idea che, oh mio Dio, se perdiamo questa partita X, Y, Z. Secondo me dobbiamo rimanere concentrati e pensare che siamo la squadra più forte in campo.
Sì, e cercare di non ripetere quei 5 minuti di follia dell'anno scorso sarebbe già una buona cosa.
Sai cosa sto cercando di fare? E probabilmente ci riuscirò a mettere a schermo il bracket così che lo possano vedere tutti, te compreso.
Ma quindi ti può anche spostare le pedine? No, quello non ci riesco.
No, quello ancora non lo posso fare.
Dovevi organizzare.
Però c'è questa interessante funzione presenta.
Sì. No.
Che adesso vediamo come funziona. Share screen.
Se vuoi faccio io, non credo che
no, sia. No, lo sto facendo.
Ti appare sotto e poi devi tirare sopra. Matteo che scopre le funzionalità di streaming.
No, è che non sapevo che ci fosse anche questo. Immagino che lo vediate tutti.
Yes.
Allora, abbiamo, noi siamo qui, siamo dove ci sono Benetton, Lions, Po e Connacht. Passiamo quindi alla parte sopra, così poi
quindi,
vediamo chi ci potrebbe finire in semifinale.
Sei d'accordo con me? Perché se no impazziamo in mille rivoli. Secondo me dobbiamo trovare una soluzione. Cioè, se siamo in disaccordo dobbiamo litigare e uno deve convincere.
Prenderci a pugni.
No, e uno deve convincere l'altro.
Sì, allora, no, guarda, io ti dico, secondo me Treviso deve vincere questa partita, ma anche è la squadra più probabile che la vinca. Okay. Quindi non mi sento di dire che vinciamo, anche se non credo che vinceremo di tanto e non credo che vinceremo facilmente, però mi sento di dire che vinciamo.
Ok, sotto chi mandiamo avanti?
Sotto io invece ti dico che secondo me vince Po.
Ok.
L'ho vista bene nella partita del weekend scorso, che ho guardato un pochino.
Ah ok, allora se hai guardato la partita io mi fido di te.
Sì, c'era, non mi ricordo neanche se era contro Tolosa o Tolone, però ho guardato i primi 20 minuti e ho detto wow, stanno giocando proprio bene. Comunque adesso te lo dico perché non voglio fare figuracce, però ho guardato i primi 20 minuti e effettivamente mi aveva impressionato.
Tolosa, l'ho vista anche io la partita, adesso che ci penso, hanno fatto una partita clamorosa, una partita dove partivano sfavoritissimi, praticamente loro esatto. Mettevano in campo tutti i giovani, Tolosa metteva in campo Dupont a 10, tornava Antamac, aveva una formazione pazzesca e il Po è arrivata veramente a pochissimo da vincere la partita. Però non sono in formi, nel senso, quella hanno fatto una bella partita. In generale, però, ne hanno perse tre delle ultime quattro. Però anche Connacht non è che stia in super forma. Adesso ha perso con Treviso all'ultimo, prima aveva perso con i Lions 14-38, tra l'altro in superiorità numerica per tutta la partita. Son con te, dico anch'io Po.
Molto bene. E poi vediamo. Abbiamo sopra, quindi di fatto Benetton Po potrebbe essere un quarto di finale che si giocherebbe in caso a Treviso. Dall'altra parte invece c'è Gloucester contro Castres e Ospreys contro Sale Sharks.
Okay.
Allora, queste secondo me sono quattro squadre che in questo momento specifico non saprei veramente dire chi potrebbe vincere, ma mi sento di dire che forse Gloucester e Sale hanno un po' il cosiddetto edge, anche se Sale gioca fuori casa. Per cui magari giocare a Swansea non è facile quanto giocare a Manchester.
Sì, ci sta, assolutamente. Quindi diciamo prima Sales, Sales Ospreys, anch'io secondo me Sales.
Secondo me sì, vincono loro, gli Ospreys secondo me quest'anno, come tutte le squadre gallesi, stanno facendo un po' fatica e ho un po' la sensazione che quando si arrivano a fare queste partite complesse poi magari non hanno la stessa profondità di rosa e cose del genere.
Sì, Ospreys dall'altro lato hanno battuto i Lions.
Sì,
vediamo. Però Sale ha distrutto i Chiefs in compenso.
Tra l'altro Ospreys che hanno recuperato Keelan Giles un po' di tempo fa, qualche settimana fa, e sta facendo una meta partita più o meno, dopo un anno e mezzo fermo per un crociato rotto o qualcosa del genere, quindi hanno un'ala in più.
Comunque anch'io sono per Sale, assolutamente.
Quindi diciamo, la partita lì potrebbe essere Gloucester Sale.
Esatto.
Ecco, in questo caso...
È una specie di derby, perché se non sbaglio Sale deve essere lì vicino al Galles, no? Se non...
Sale è Manchester, è un quartiere di Manchester.
Ok, cioè,
è vero, un paesino vicino, diciamo.
È vero, sono... Che cosa dico, no? È Gloucester che è vicino
sì,
al Galles.
Sì. Infatti Gloucester è Bristol, Gloucester, Bath, quella zona lì, cioè...
È vero.
L'Ovest. E quindi se i quarti di finale fossero, per dire, se vincessimo i quarti contro Po, in semifinale...
Ah. Ok, andiamo parte per parte quindi,
sì,
ok.
In semifinale noi troveremmo la vincente di Gloucester Sale. E l'unico caso in cui giochiamo fuori casa è se vince Gloucester.
Ok, quindi se Varney ci fa uno scherzetto, tra l'altro in forma Varney.
Sì. Gloucester Sale. Quindi quello che voglio dire è... C'è la possibilità concreta, se vinci le partite in questione, di giocarle tutte a Monigo fino alla finale.
Esatto.
E questo sarebbe, secondo me,
io porto avanti,
l'occasione porto avanti. Da non spiegare, da non buttare via, secondo me.
Porto avanti il Benetton.
fino in finale. Io prendo i biglietti, se cioè.
Ah, io voglio organizzare una trasferta con la community, adesso ne parliamo, Matte, se vuoi in settimana possiamo organizzare assieme. Io voglio
Weekendino a Londra,
assolutamente farlo. Voglio
assolutamente
farlo.
economico e poco costoso.
Due partite, no, voglio assolutamente farlo.
Poi, dall'altro lato abbiamo invece la sfida.
Ah, ma pensavo che tu volessi andare avanti fino alla finale da un lato e poi fare l'altro.
Beh, se diciamo che portiamo avanti
Ah,
Treviso
portiamo
fino alla
avanti Treviso.
fine,
Ok, va
se,
bene.
allora Treviso in finale. Onestamente, Treviso Gloucester a Gloucester la vedo dura. Però magari Bortolami, sai, si fa
Mamma mia,
prendere.
Bortolami a
Si fa
Gloucester.
prendere per, come si dice, si fa venire la voglia di mostrargli come si fa ai suoi vecchi dirigenti.
Interessante
Sarebbe anche
sarebbe.
una bella storia, Bortolami che torna da allenatore. A me piacerebbe tantissimo, onestamente. E invece con Sale la vedo paradossalmente più fattibile.
E poi Gloucester, abbagliata dal gioco di Treviso, lo prende l'anno prossimo come capo allenatore. Custis o Cavemo dai. No, 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 non volevo dire questo.
Sì. Invece, Dani, dall'altro lato,
Vogliamo bene
col
col.
botto, Hollywood Bets Sharks contro Zebre, subito.
Hollywood Bets Sharks, beh, ovviamente zebre.
Hashtag guerra tra poveri. No, scherzo, vogliamo molto bene a tutti,
Zebre.
però onestamente metto le zebre, anche se va detto che si gioca,
Con
no?
LP15, sì, si gioca di zebre con LP15 che fa doppietta e fa il siu
Sì,
davanti ai fan.
in faccia a Ezbeth, tipo. Ma si
Non c'è più
gioca a
duello.
Durban o giocano in Europa per la Coppa?
Si gioca in Durban, sono già partiti, hanno fatto il viaggio ieri, ne parlava Pani nella live che è venuto da me, insomma da Pasquetta. Hanno detto che ci credono, dai, adesso a parte gli scherzi, gli Zebre hanno un grosso problema, secondo me, un grossissimo problema, che non hanno l'apertura, nel senso che gli è rimasto solamente Tifiden, e per me le Zebre ce la potrebbero anche fare, però quello è un problema non da poco, nel senso che
No,
Tifiden
io dico
è più
Sharks.
scarso, poi magari mi fa rimangiare il microfono. E
No, sono
andare a
d'accordo con
vincere in Sudafrica
te,
senza
scandaloso,
l'apertura è
onestamente.
complicatino.
No, no, sono un po' stufo di usare mezzi termini e parole ingentilite, onestamente è proprio scandaloso, cioè che giochi a questo livello, cioè piuttosto veramente, come si chiama Newton, no, come si chiama quello del Colorno? Portiamoci dentro qualcuno dal top 10, dalla serie Elite, perché non so, non mi piace proprio. Però vabbè, magari siamo noi, magari siamo biased, però io in questa partita ti metto gli Sharks. Per me, se c'è la
Va bene, dai,
partita proprio di cui
portiamo
avremo
avanti gli
bisogno, gli
Sharks, dai,
Sharks per
facciamo lo
riempire lo
stereo.
stadio.
Facciamo lo stereo, però tifo a manetta per le zebre, ma facciamo lo
No,
stereo,
spero di
dai.
sbagliarmi al 100%. Però oggettivamente metto davanti gli Sharks perché giocano in casa e tanti fattori.
Sì, tra l'altro Sharks che mentre in campionato sono appunto, come dicevi tu giustamente, ultimi, qua in Coppa sono testa di serie numero uno,
Sì.
perché hanno fatto un ottimo gruppo e quindi hanno
Sì,
vinto il gruppo.
17 punti hanno fatto in 4 partite.
Esatto, quindi insomma l'hanno presa seriamente la Coppa
Sì,
e
sì.
quindi...
Stanno tankando la stagione per avere il primo posto al draft l'anno prossimo. Sappiamo tutti che va così anche nel rugby.
Vogliono prendere Wembanyama, no, quello lì.
Esatto. Però pensami che sarebbe interessante come meccanismo
No,
se
Matteo, non iniziare, non
le varie
iniziare.
academy dello URC avessero poi il draft congiunto.
Matteo, gli scenari impossibili.
Menoncello agli Stormers con Leo Linzas.
Matteo, iniziamo. Ecco.
Poi abbiamo Edimburgo Bayonne. Questa partita io me la guardo, come si dice a Roma, corveleno. Proprio perché secondo me ha proprio la potenziale di essere una bella partita dove se le danno dall'inizio alla fine.
Sì, la Virom Bayonnese che settimana scorsa ha giocato in Spagna, San Sebastián, atmosfera di festa fantastica, però si è presa una
Stadio
rete.
sembrava un concerto dei Coldplay,
Stadio
siamo
sembrava
in
un concerto,
telefonini
tutto
tutti.
bellissimo, la
Sì.
Virom Bayonnese, però si sono presi una legnata da Tolone non da
Cavacca.
poco.
46 sbombe si sono prese, mi pare.
E sai qual è il problema delle francesi? È che quelle che sono come appunto l'Aviron Bayonnaise, magari impegnate in un campionato dagli esiti incerti, potrebbero anche non prendere troppo sul serio l'ottavo di finale.
È un po' sempre così, sì.
Ogni tanto 14. Ci sono alcune squadre francesi che ci rinunciano, non dico, o quasi. Quindi potrebbe essere il caso del Bayonne, che tra l'altro credo fosse quello che aveva fatto anche più o meno nei
Cupi, sì. No, male. Infatti, tra l'altro ho ricordi di un Treviso con Bayonne, esatto. Che sono sempre grappoli di punti. E esatto. Poi abbiamo, io comunque in questa qui, scusami, in questa partita io metto davanti Edimburgo.
Sì, anch'io Edimburgo, metto davanti Edimburgo, sì.
Poi da sotto invece abbiamo Montpellier-Ulster, partita, non so, no, no, non una partita che sento la voglia di guardare, onestamente, sì, però tra le due ti dico Ulster.
Anch'io, Montpellier.
Anche se si gioca in Francia.
No, ma ecco, vedi, Montpellier anche potrebbe decidere di rinunciare alla Coppa, perché Montpellier quest'anno sta rischiando veramente grosso, ossia il Perpignan, l'USAP, adesso sta uscendo fuori dai bassi fondi, e, vabbè, c'è lo Yonah di Odiase, che anche ha debuttato questa settimana, e che probabilmente finirà ultima, però...
Un debutto molto onesto.
No, no, ha fatto anche bene, ha fatto anche bene. Tra l'altro parlavo francese molto, molto buono, poi gli hanno fatto l'intervista post partita, eccetera, eccetera. E però, insomma, Montpellier adesso è penultima, quindi se finisse così dovrebbe giocare il barrage per non retrocedere. E per una squadra che 2 anni fa ha vinto il titolo, è abbastanza una situazione delicata. Potrebbe, sì, anche starci che proprio fanno turnover e quindi sì, anche io vado come hai detto tu.
Sì. E poi abbiamo infine Clermont contro i Cheetahs, e qua è una partita che secondo me, onestamente, guarda, questa è la sorpresa, secondo me, sorpresa della settimana, vincono i Cheetahs. Clermont quest'anno mi sembra una squadra capace di darsi la zappa sui piedi ogni volta che può. E se c'è una squadra che nessuno conosce davvero bene, sono proprio i Cheetahs.
Sì, ci può stare.
Io ti dico, sorpresa della settimana, Cheetahs.
Che vanno a vincere in Francia, non lo so.
Difficile, però...
Sarei più per Clermont, onestamente. Però in effetti la motivazione sarà assolutamente diversa. Cioè, per i Cheetahs questa è la partita dell'anno, per Clermont è una partita che se potessero non fare magari ci rinunciano,
esatto,
anche volentieri.
Esattamente, questo esattamente sì. La ragione per cui credo che potrebbero fare l'upset loro. Questo c'è da dire che ho escluso tutte le francesi.
È abbastanza, il livello delle squadre è abbastanza diverso, quindi...
Sì. Probabilmente una Clermont al 70% riesce a vincere questa partita.
Guarda, ci può anche stare quello che hai detto, perché tra l'altro Clermont ha un po' lo stesso discorso di Montpellier, nel senso che Clermont è giusto un posticino sopra Montpellier. E quindi anche Clermont non si può permettere troppi scherzi. Ci potrebbe anche stare che Clermont faccia un bel turnover massiccio e i Cheetahs vengano a vincere in Europa. Ci potrebbe stare.
Sì, sì, non lo vedo impossibile. Quindi, ci sei? Diciamo Cheetahs for dai, the lols.
Dai, ti seguo.
Quindi, abbiamo detto Sharks Edimburgo e abbiamo detto Ulster Cheetahs. Per quanto mi riguarda, questa semifinale sarà probabilmente Edimburgo-Ulster, o meglio, sì, Edimburgo-Ulster, perché si giocherebbe a Edimburgo.
Sharks Edimburgo, perché è Sharks... Sì, dai, sono d'accordo con te. Vai.
Anche se Edimburgo deve vincere in Sudafrica. Tu dici che gli Sharks zitti arrivano in finale?
Ulster probabile. Sharks giocano in Sudafrica, ma forse Sharks.
Sai che forse ti dirò semifinale Sharks Ulster.
Ci potrebbe stare, sì.
E in quel caso si giocherebbe ancora in Sudafrica. Però lì ti dico Ulster.
Ok. Va bene, ci sta.
Arrivati a quel punto ti dico Ulster in finale, Ulster Benetton in finale a Londra il 24 maggio. Cosa è successo il 24 maggio, Danilo, nella storia italiana? Lo straniero non è passato.
Opa, che citazioni barberiane!
Esatto. Potrebbe essere una situazione interessante.
Ci sta. Dai, Benetton Treviso, Ulster al Tottenham Hotspur Stadium... E noi Ulster ogni tanto la battiamo anche, e quindi...
L'alziamo? L'alziamo quest'anno? L'alziamo noi?
L'alziamo? Beh, sicuramente sarebbe una partita più abbordabile che con Tolone dell'anno scorso, che era venuta l'armata indistruttibile.
Delle tenebre. No, Alster sicuramente più abbordabile.
Di Paris, a proposito di Paris, non so se ti ricordi che partita che aveva fatto, mamma mia.
Stavo proprio pensando, adesso ho detto a proposito di Paris, ho pensato, cavoli, aveva allenato proprio bene? No, aveva giocato quella partita.
Ce l'ha impiappettata in tutte le maniere possibili.
Mamma mia. Sì.
Con il calcettino dietro, non so se te lo ricordi. Tac,
sì, no, certo, no, mi ricordo benissimo. Me la ricordo benissimo quella partita. Purtroppo, quando non riesco a dormire, a un certo punto, mi vengono in mente la meta col calcettino di Paris, mi viene in mente...
No, giocate in 15 contro 14 tutta la partita.
Esatto, i tentativi strenui di Menoncello di fare un buco nella linea difensiva, sempre finito a scontrarsi. Mi viene in mente Cheslin Kolde che... praticamente placcava come se fosse André Strausen.
A dirla tutta, nessuno si offenda, però abbiamo detto che quest'anno l'attacco di Treviso e l'anno scorso invece avevamo un signor attacco. Beh, in quella partita nemmeno tanto.
Ma perché aveva già firmato, non poteva.
Aveva già firmato.
Gli avevano detto, allora, tu il prossimo anno vieni qui, ti paghiamo benissimo, però... Niente, mi raccomando,
neanche un punto. Neanche un
fai
punto,
piano, perché... papi. Fai piano perché mi fai male.
Vai. L'altra la facciamo o non la facciamo?
Mi sa che se iniziamo a fare il prossimo bracket, vediamo il numero di persone connesse a questo episodio dal vivo droppare a due.
Vabbè, okay, dai, non lo facciamo, allora.
Quello che possiamo fare, però, è dire secondo te quale potrebbe essere la partita sorpresa del fine settimana.
Turno? Ok, allora fammi vedere il turno. Fammi vedere il turno. Aspetta un attimo. Eccolo qui. Allora, il turno. Abbiamo...
Se vuoi te le leggo. Le leggo anche per chi ci segue.
Vai, leggi. Comunque ce le ho adesso, vai.
Ok, abbiamo Harlequins, Glasgow. Poi abbiamo Bulls Lyon. Lione, insomma. Stavo dicendo Lions. Stormers La Rochelle, bellissima. Poi abbiamo Exeter Bath, Bordeaux Saracens, l'immancabile Leinster Leicester, che ogni singolo anno torna agli ottavi di finale, Northampton Munster e Tolosa Racing, la partita che mi sparerò domenica alle 4 di pomeriggio proprio con la bava sul divano.
Sì, Tolosa Racing ci sta, nel senso che però è un po' partite interne agli ottavi di finale in Coppa mi esaltano un po' meno, perché le vedi anche, è bello vedere le due scuole diverse, no? Io la partita che aspetto di più è Bordeaux Saracens, perché
chiamata hipster.
Perché dici chiamata hipster? I Saracens sono tredicesima testa di serie, però possono tranquillamente vincere il titolo per la rosa che hanno. E Bordeaux è una squadra importante quest'anno in Francia, in più ci sarà Riccioni, insomma è una partita che io mi guardo volentieri.
Quella. Però la sorpresa, ero più interessato alla partita, quella che ti sorprenderebbe, di cui l'esito ti sorprenderà.
Beh, secondo me quella la possono vincere i Saracens. Favorito sembra Bordeaux, che giocano in Francia, hanno la testa di serie più bassa, quindi non so ancora le quote. Non so, vediamo chi danno favorito in questa partita, Bordeaux-Saracens, vediamo. Danno favorito Bordeaux a 1,30. Ecco, questa. Per me i Saracens possono vincere in Francia.
Io invece sento puzza di Munster che vince in trasferta a Northampton prima in Inghilterra.
Okay.
Northampton quest'anno che probabilmente sta andando verso la vittoria della Premiership o quantomeno verso le partite che contano a fine stagione con un primo posto piuttosto solido, però sento proprio, ho visto giocare Munster la settimana scorsa, mi hanno impressionato, cioè quel 3-0 che dicevamo non era identificativo secondo me della qualità espressa. Cioè, sono una squadra veramente profonda che si sta trovando. E secondo me, guarda, vanno a Northampton e gli fanno pure lo sgambetto.
Sì, poi intanto Mirko ci dice che Tolosa Racing poi si rincontrano subito in campionato. Tipo Juve-Lazio, tipo.
Sì.
No, ma un'altra partita bella può essere Harlequin Glasgow.
Sì.
Esatto. Beh, comunque no, le coppe sono belle, dai, le coppe sono belle, proprio belle. L'unica roba...
non ci sono più le mezze stagioni.
Però le coppe sono belle. No, ma mi sembra una roba veramente assurda che in Italia non le facciano vedere...
No, anche a me.
Preso i diritti.
Cioè, ma una cosa per citare il nostro amico Valerio, per citare il nostro amico Valerio Bardi, quando ha detto... le coppe sono alla fine resteranno sempre l'espressione più alta del rugby.
Sì, ma come si fa? Perché... Ma tra l'altro con due squadre italiane qualificate ai playoff, ma come si fa a non prendere i diritti delle coppe?
Ma tra l'altro, perché io adesso questo per dirti non lo so, perché io la seguo da IPCR TV, perché dalla Spagna comunque le puoi vedere da lì, ma in Italia quindi neanche Sky le ha prese?
No, quello è il problema. L'anno scorso non avevano preso la fase eliminatoria, che già secondo me è un mezzo scandalo, ma poi hanno preso però le fasi eliminazione diretta. Quest'anno invece niente, zero. Non, si vedranno solamente su PSR TV. Che io, per carità, c'ho anche più gente che viene alla live, però sì, sì, avrei preferito infatti far vedere che la gente si potesse godere la partita.
Infatti, guarda, faccio adesso che ho imparato questa cosa... di condividere lo schermo. Faccio una cosa per i nostri ascoltatori. Faccio una cosa per i nostri ascoltatori. Io dico, ragazzi, non costa tanto. Andate qua. È molto comodo.
No, ma cosa dici? Andate sotto in descrizione nei miei video e avete NordVPN, mamma mia, mi fa licenziare, Dio buono.
Ragazzi, comunque, le VPN si possono fare, si possono usare, sono utili e funzionano.
Scegliete quella che mi piace di più, ma in descrizione dei miei video trovate un codice sconto. Chiamata tu,
Io ho le mie preferenze. Poi non mi piace usare questi voti di scambio che applichi te, democristiano di vecchia data, vecchio arnese proprio. Io preferisco pagare senza avere niente in cambio.
No, ma è nettamente la migliore NordVPN. Se vuoi un giorno facciamo una battaglia sulle VPN.
Sì, facciamo un test di rapidità di scambio protocolli.
Vabbè, basta, chiudiamo sta puntata che Matteo mi sta portando sulla cattiva strada.
Va bene. Allora, come sempre, i link li trovate nella descrizione dell'episodio e inoltre io vi ricordo l'ennesima volta che per chi c'è a Monigo sabato alle 4:30 per Benetton Emirates Lions, fatemi un fischio perché ci sono anch'io, come si dice da ste parti, se c'aveva una birra. Danilo.
Paga Matteo, ovviamente. Paga,
no, il tuo Patreon, come sempre, ho la carta collegata, adesso ho fatto l'allacciamento al PayPal e posso pagare direttamente con i tuoi 1200 Patreon.
Esatto, con le conversioni di NordVPN.
Esatto.
Vabbè, ciao ragazzi,
ciao
dai.
Danilo, ciao a tutti.
Ciao, forza Leoni, ciao a tutti, ciao.